Buonasera a tutti, sono Daniele Ascarelli, vicepresidente del Bambino per i Giovani. Innanzitutto vi ringrazio per essere presenti e volevo ringraziare Disegni per la sua disponibilità per questa conferenza. Sarà lui a spiegare la disciplina ebraica e alatica in materia di eutanasia, e Emanuele Calò, che è autore di libri e esperto in tema di bioetica e che ci aiuterà a capire quella che è la normativa vigente in Italia in materia. E come Bene per i Giovani abbiamo scelto di contribuire all'organizzazione di questa conferenza, da un lato per chiarire e spiegare la posizione della tradizione ebraica in materia di eutanasia, è un tema scottante di attualità, dall'altro lato per, attraverso la posizione della tradizione ebraica, contribuire al dibattito pubblico in materia su questo tema. E quando abbiamo scelto di contribuire, non so quanto sia stata cosciente la scelta di questa sala. Questa sala all'interno del Tempio di Adriano, che è sostanzialmente stato costruito nel 145 da Antonino Pio in memoria dell'imperatore Adriano. L'imperatore Adriano fu un feroce oppositore, tenace persecutore degli ebrei, sostanzialmente uno dei peggiori nella storia del popolo ebraico. Fu lui infatti a passare l'aratro sull'Arabait, il monte del Tempio, distruggere Gerusalemme, interdirla al ritorno degli ebrei e chiamarla Elia Capitolina. Tra l'altro fu uno dei primi a accorgersi che non era sufficiente la persecuzione materiale degli ebrei, ma gli ebrei andavano perseguiti anche spiritualmente, per cui vietò l'insegnamento della Torah, vietò l'osservanza dello Shabbat e vietò anche la pratica della Milah. E casualmente uno dei passi che regolano la disciplina ebraica in materia di eutanasia è il martirio di Rabbi Hanina ben Seradion, uno dei 10 martiri rabbanim che morirono perseguitati dai dominatori romani dopo la distruzione del Tempio. Da questo passo si trae la disciplina ebraica in materia di eutanasia, anche se è un passo agatico, e questo passo ci aiuta a capire quella che è la disciplina ebraica. Ora io non mi soffermo sul tema tecnicamente, volevo solo dire che quando Rabbi Hanina fu portato a rogo, perché fu condannato a rogo per aver l'idrosto Rabbi Rabbim, insegnato tra in pubblico, quando fu portato a rogo i suoi talmidim, i suoi discepoli gli chiesero che cosa vedi, Mataroè, e lui rispose Gilayon istratimbe o tiocco refot, la pergamena brucia ma le lettere salgono fino al cielo. Sostanzialmente stava dicendo che i romani potevano perseguirci materialmente, potevano annientarci dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista spirituale sopravvivevamo. E secondo me organizzare in questo luogo, proprio al Tempio di Adriano, questa conferenza sull'eutanasia è anche un modo per testimoniarlo. Vi ringrazio. Lascio la parola a Emanuele Calò.
Il problema dell'eutanasia è un problema che si iscrive in qualche modo nell'ambito più vasto del consenso al trattamento medico, di cui rappresenta ovviamente la punta estrema. I problemi riguardanti il consenso al trattamento medico sono relativamente recenti ed è importante tener conto delle loro radici per capire come interpretare gli sviluppi che può avere la materia in Italia, visto che c'è un grande dibattito. La materia prende le mosse, come loro sanno, soprattutto dai processi di Norimberga, in quanto i nazisti avevano praticato degli interventi efferati, degli esperimenti su esseri umani, esperimenti devastanti, e nella giurisprudenza del Tribunale di Norimberga, nella causa contro Klaus Brandt, troviamo il cosiddetto codice di Norimberga, che per prima volta nella storia stabilisce che ci debba essere un consenso al trattamento medico. Infatti, se andiamo a vedere il giuramento di Ippocrate ed altri, troviamo che ci sono degli obblighi per il medico, ma non si fa cenno all'importanza del consenso. Ora che non siamo in tempi così bui, il problema del consenso al trattamento medico non è un problema astratto, ma un problema assolutamente concreto che ciascuno di noi in qualche momento vive. Cioè, noi vediamo che adesso, da qualche anno, per chi è un po' più grande, un po' più avanti negli anni, negli ospedali si fa sottoscrivere al paziente un documento con il quale costui acconsente al trattamento medico. Sappiamo anche che in precedenza così non era. Il problema del consenso al trattamento medico cosa riguarda? Riguarda anzitutto, ovviamente, la disponibilità del paziente a sottoporsi a un certo trattamento. Ci sono riferimenti giurisprudenziali di casi in cui il medico, il chirurgo, nella fattispecie, è andato oltre. Però questo, diciamo, è il nucleo duro, però ci sono altri aspetti del consenso al trattamento medico che ci interessano e come. Cosa succede nel caso di un incapace legale? Chi acconsente al posto suo? Incapace legale, noi pensiamo a un interdetto, pensiamo a colui che sia stato privato della capacità con determinati decreti, nel caso di amministrazione di sostegno, però potremmo pensare a fattispecie fisiologiche, non patologiche. Noi sappiamo che il rappresentante legale, come dice il codice di deontologia medica, acconsente al trattamento dell'incapace. Fin qua non c'è nessun problema, però se invece andassimo oltre e pensassimo non a un bimbo in fasce, ma pensassimo a un soggetto che ha compiuto 17 anni, 11 mesi e qualche giorno, che è ancora incapace legale, ci troviamo che in effetti diventa incongruo sostenere che il rappresentante legale, che i genitori, possano prendere di forza e sottoporlo a un intervento. Questo lo dico perché nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto succede in tanti altri, non ci sono gradazioni tra il soggetto che è in fasce e il minore, diciamo, 17enne. Anche questo però è un problema dei diritti umani, cioè abbiamo una certa lacuna nel nostro ordinamento, contrariamente a quello che succede nella maggior parte delle nazioni europee e negli Stati Uniti. La bioetica poi, che è alla base del problema del consenso al trattamento medico, dicevo che affonda le sue radici, come sappiamo, nei processi di Norimberga, però lo sviluppo recente, lo sviluppo possente della bioetica è dovuto agli Stati Uniti d'America. Ci sarebbe da parlare le ore, certo non sarebbe il caso, però tutti i principi che vengono citati in materia di bioetica sono la stessa parola bioetica è da scrivere agli Stati Uniti d'America e probabilmente, forse senza probabilmente, per quella fiamma di libertà che sovente rappresentano almeno per taluni di noi. Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, noi troviamo un cenno appena all'argomento nell'articolo 32 della Costituzione, troviamo un cenno appena nella legge 833 del 78 sul Servizio Sanitario Nazionale, dove molto laconicamente si limita a dire che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari, un po' pochino, però poi vediamo che con una certa distrazione, per usare un eufemismo, il legislatore in materia di codice sulla privacy codifica i rispettivi diritti nel caso di consenso al trattamento dei dati personali in materia sanitaria, comprendendo addirittura il convivente morussorio, ossia il legislatore agisce in materia di privacy come se a monte ci fosse una legislazione sul convivente, sul consenso al trattamento medico, legislazione che sappiamo non esserci. Poi arriviamo sempre in materia di trattamento medico alla legge 91 del 99, che è la legge in materia di espianti, legge che in qualche modo è stata emanata dicendo che ci consentiva di entrare in Europa, invece quel meccanismo del silenzio assenso, per fortuna ancora non in vigore, ci ha messi al bando dall'Europa, in quanto nel resto delle nazioni civili non si può procedere a un espianto col silenzio assenso e senza che ci sia un intervento della famiglia. Quando parlavo di assenso al trattamento medico, poi, ho tralasciato di citare un aspetto molto importante, ossia cosa succede se, in caso di svenimento, per dire la cosa più banale o meno grave, chi decide, ossia, se io svengo, chi decide al posto mio? Cioè mia moglie? I miei figli? Chi decide in quale struttura devo andare? Chi decide quale intervento? Beh, questi argomenti, che non sono argomenti da poco, e che in tutti gli ordinamenti delle nazioni più avanzate sono stati in qualche modo contemplati e previsti, da noi non sono previsti, tant'è che si sosteneva che il ruolo della famiglia è assolutamente inesistente nell'ordinamento giuridico italiano. Consentitemi di dire, anche se ci saranno pure problemi più grossi, non lo discuto, come quello di consentire ai farmacisti di vendere l'aspirina nei supermercati, però se andiamo ai problemi inerenti ai diritti umani, consentitemi di dire che forse andrebbe stabilito chi deve decidere un intervento nel caso non di incapacità legale, ma di quello che i giuristi chiamano incapacità naturale, cioè soggetto che per la legge è capace, ma che in quel momento, per determinate circostanze, è incapace di intendere di volere. Ancora, se un soggetto deve sottoporsi a un intervento chirurgico e ci fosse un'emergenza e ci fosse da assumere una decisione, chi decide? Il medico? Attenzione, che tutta l'evoluzione della bioetica ha una chiave di lettura univoca, che è questa: sottrarre, con tutto il rispetto per i medici di cui avremo sempre bisogno, anzi man mano che invecchio avrò un bisogno enorme, però con tutto il rispetto per i medici, l'evoluzione della bioetica è fatta proprio per trasferire il potere decisionale dal medico al paziente, cioè, come diceva Stuart Mill, si è sovrani per quanto riguarda la propria umanità, per quanto riguarda il proprio corpo. È vero che nel caso Welby nessuno se n'è ricordato pressoché, però è pure vero che ciascuno dovrebbe decidere ed essere autonomo nei propri riguardi, nei riguardi della propria vita. E lui dovrebbe decidere e lui dovrebbe delegare. In effetti, quando si parla di testamento biologico, a proposito oppure a sproposito, ci sono due aspetti importanti. Uno è quello delle direttive anticipate, cioè se io stessi male non voglio questo trattamento. Poi c'è un secondo aspetto: se non fossi più capace, voglio che tizio, tizia o chi che sia assuma decisioni al posto mio. Cioè non voglio, con tutto il rispetto, che il medico sia arbitro della mia esistenza. Deve dialogare, può avere un ruolo importante, può avere, cioè l'importanza dell'intervento del medico dal punto di vista dell'assunzione di decisioni varia secondo gli ordinamenti, può essere maggiore, può essere minore, però quello che non si può fare è espungere del tutto il ruolo del soggetto la cui vita, il cui futuro è in discussione. Noi abbiamo però qualcosa, cioè noi siamo in quello che Durkheim in altri ambiti denominava anomia, cioè mancanza di norme, cioè non abbiamo norme sul consenso al trattamento medico, non abbiamo praticamente nulla, però abbiamo un codice di deontologia medica che è stato un pochino migliorato dopo qualche piccolo difetto che aveva, e il codice di deontologia medica prevede tutti questi aspetti, prevede il consenso del legale rappresentante, prevede addirittura l'articolo 38, questo è l'ultimo codice, che il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto delle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Ma come? Esiste già il testamento biologico. Allora delle due l'una: o è inutile emanare una legge sul testamento biologico o è inutile il codice. Forse bisognerebbe essere un po' meno distratti, non lo so. Sta di fatto che noi abbiamo delle fonti sovranazionali. Queste fonti sono costituite anzitutto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, nulla a che fare con l'Unione Europea, ben inteso, la Convenzione di Oviedo, la famosa Convenzione di Oviedo, per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina. Cosa ci interessa di questa convenzione? Di questa convenzione ci interessa per esempio l'articolo 9, il quale stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione. Cioè significa questo, che posso stabilire in un documento cosa voglio che succeda nel caso di intervento medico, laddove io ovviamente non sia in grado di esprimere la mia volontà. Ora, la Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa è stata sottoscritta dall'Italia. Il Parlamento ha emanato una legge di autorizzazione alla ratifica, però attendiamo ancora che il titolare della Farnesina, il cui nome mi sfugge in questo momento, voglia depositare lo strumento di ratifica perché l'Italia possa adeguarsi almeno alla Convenzione di Oviedo, perché l'Italia possa almeno inserirsi nel contesto delle nazioni più civili che hanno ritenuto di aderire a questo minimo costituito dalla Convenzione di Oviedo. Un'altra fonte poi in materia di consenso al trattamento medico è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non vi voglio far perdere tempo, le Convenzioni di New York e di Strasburgo sui fanciulli, che dicono che il minore può decidere anche nei riguardi del trattamento medico. E qua andiamo velocemente, che il tempo sembra che sia è poco, andiamo a quanto ha prodotto il Comitato Nazionale per la Bioetica. Come voi sapete, il Comitato Nazionale per la Bioetica è presieduto, a seconda della coalizione che è al potere in quel momento, da eminenti medici, i cui nomi però adesso non farò. Mi interessa soltanto arrivare al loro documento, al documento del Comitato Nazionale per la Bioetica in materia di dichiarazioni anticipate. Ora, questo documento del Comitato Nazionale di Bioetica cosa ritiene in materia di dichiarazioni anticipate? Ha emanato un documento sul testamento biologico dove stabilisce che il testamento biologico non debba essere vincolante. Ora, il problema che mi pongo è il seguente: che importanza ha che io stabilisca per iscritto le mie volontà? Che importanza ha che io deleghi mia moglie o i miei figli assumere decisioni al mio posto nel caso di mia incapacità, se quanto io faccio non è vincolante? Cioè il documento è inutile, un documento che non mi vincola è inutile. È come dire che io sono tenuto, quando salgo sull'autobus, a pagare il biglietto, però che quella norma non è vincolante. Quindi se non pago il biglietto non succede nulla. Se non è vincolante, che senso ha esaminare l'argomento? Ora, ho qua il testo dell'audizione della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici in materia di consenso informato, volontà anticipate, dove dice: riteniamo che le disposizioni anticipate vadano anche interpretate non allo scopo di porre in mora le specifiche volontà del paziente al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni delle valutazioni che hanno informate. In questo senso auspichiamo il carattere non vincolante delle disposizioni anticipate. Ecco, penso che in un momento in cui si discute il testamento biologico, che tra l'altro è nel programma dell'Unione assieme alle convivenze registrate, le cosiddette copie di fatto, sia importante ricordare questo aspetto, cioè emanare una legislazione purché sia senza che abbia alcun carattere vincolante può assolvere dal punto di vista formale ai programmi, ma dal punto di vista sostanziale io qualche dubbio ce l'avrei, perché basta guardare, non so, il Code de la Santé Publique francese, dove il medico è tenuto a considerare queste dichiarazioni anticipate. Basta guardare in Spagna, visto che Zapatero sembra che sia molto attuale, basta guardare la legge 41 del 2002, basica regolatoria dell'autonomia del paziente, dove si stabilisce che il medico potrà discostarsi dalle direttive anticipate soltanto se fossero contrarie all'ordinamento giuridico, all'ex artis o non corrispondano ai dati di fatto. Quindi vediamo, oppure possiamo ancora vedere il Mental Capacity Act del 2005 inglese, che ancora non è in vigore perché si sta lavorando sulle disposizioni di attuazione, in cui si prevede che abbia un peso la volontà del paziente. Ora, stiamo parlando di qualcosa che ha un'importanza o si tratta di un argomento culturale? Io penso che la prima alternativa sia quella che è quella più valida, cioè la dignità del paziente. In una democrazia il ruolo della volontà delle persone non sono un fatto minore, sono quelle che fanno la differenza fra la libertà o una minor libertà. Sono argomenti che in questo momento non sono parte del dibattito. Quando si dibatte di questi argomenti, si dibatte di tutto, fuorché di questo che un dettaglio non è. Noi abbiamo una specie di, una quantità, una congerie di disegni di legge in materia di testamento biologico. Non c'è in questo momento un disegno prevalente o che comunque sia quello che risulta appoggiato dalla coalizione al governo. Diciamo però che sarebbe positivo che si tenesse conto che esiste un consesso e un contesto delle nazioni civili, esistono dei principi di autonomia del paziente, esistono dei diritti umani, e quale che sia la disciplina del testamento biologico, non sarebbe male che se ne tenesse conto. Forse non è solo un problema di affermazione dei principi, c'è un secondo problema, che è quello di affrontare con serietà gli argomenti, quello di non fare, come ho visto, qualche progetto molto molto sbrigativo, ma di l'invito sarebbe quello, non solo quello di tener conto dei diritti umani, ma di esaminare in modo non superficiale argomenti che toccano la vita delle persone. Lo stesso varrebbe pure per i progetti in materia di convivenze. Non pesare le cose col bilancino della forza, della consistenza dei gruppi politici, ma pensare non al bene proprio ma al bene della società. Questo è indispensabile per noi, questo è indispensabile per tutti. Grazie.
Ora parlerà Rab Disegni.
Bene, ringrazio tutti per essere venuti così numerosi questa sera. Evidentemente l'argomento che discutiamo è un argomento al centro della nostra attenzione e vorrei precisare anche che questo è un argomento su cui ci sono contributi di tutti i tipi e che solleva un dibattito acceso tra opinioni differenti, e già nella versione con cui Emanuele ha esposto il tema si vede quanto sia forte il coinvolgimento su questioni così importanti. Il mio intervento sarà limitato ad una serie di informazioni, cioè desidero spiegare qual è la posizione ebraica, le posizioni dell'ebraismo tradizionale su questo tema, senza entrare nel merito delle discussioni che ci possono tra l'altro coinvolgere. Bene. Alcuni concetti fondamentali. Eutanasia significa letteralmente la buona morte, e questo termine di buona morte in qualche modo è presente anche nella letteratura rabbinica ma con altri significati. Tello mitaglia fa, dagli una bella morte, oppure gliela fa vena a, è detto in alcune fonti, che quando qualcuno deve morire è sempre preferibile che, se si può scegliere, abbia la possibilità di una morte dignitosa. Il termine ebraico che viene utilizzato in ebraico moderno è quello che vedete in fondo, è amatat chesed, cioè messa a morte con misericordia. Che questo sia permesso o non permesso e sarà l'oggetto della nostra discussione di oggi. Oggi il termine eutanasia è riferito all'intervento medico volto ad abbreviare l'agonia di un malato terminale, ma questa è una definizione un po' limitativa perché non è sempre così quello che si intende per eutanasia. L'importante è la distinzione tra eutanasia passiva e eutanasia attiva. L'eutanasia attiva quando il medico causa direttamente la morte del malato, mentre invece è passiva quando c'è un'astensione da praticare delle cure che possono tenere in vita il malato. Queste cure possono essere chirurgiche, dei farmaci, respiratorie, quindi uno si astiene da fare certe cure. Questo è molto importante come distinzione, anche se non è presente nella letteratura classica, ma ci coinvolge perché tutti i problemi che affrontiamo sono collegati e le soluzioni sono collegate a questa distinzione. C'è anche una distinzione che, di cui è stato detto prima, che riguarda anche il rapporto del paziente rispetto a questo processo. Può essere volontario, nel senso che sia il paziente a chiedere questa cosa e lo può fare con una disposizione dettata in condizioni di salute normale, può farlo richiedendo direttamente, può rifiutare il trattamento in maniera cosciente e volontaria. È involontaria l'eutanasia quando è fatta contro il desiderio del paziente, e poi lo vedremo anche nel dettaglio, questo tipo di può essere legale in Olanda, che rappresenta un po' un'eccezione rispetto allo Stato legislativo europeo, diciamo letteralmente sotto certi punti di vista molto avanzata, può essere non volontaria quando il paziente non è in grado di esprimere la sua opinione e quindi viene fatta da altri rispetto a un paziente che non esprime. L'eutanasia è una cosa che in realtà va da una situazione all'altra, da un eccesso all'altro. È venuto male l'immagine a sinistra, questa immagine a sinistra, beh, è un destino che è venuto male, è un autografo di Adolf Hitler, nel quale dà gli ordini per la realizzazione del processo eutanasico tedesco, che in realtà non fu soltanto tedesco, non era soltanto il nazismo a farlo, ci fu anche la Svezia che fece qualche cosa del genere. È bene ricordarlo, che non sono stati soltanto i nazisti a farlo, era il progetto secondo il quale, secondo le vecchie concezioni platoniche, dovevano essere eliminati dalla società i soggetti parassitari e inutili, e specificamente handicappati gravi e malati di mente, e i nazisti realizzarono questo progetto portando a morte decine di migliaia di persone in stabilimenti appositamente attrezzati, e in quel modo, con piccole camere a gas e crematori, svilupparono la tecnologia che poi portò ad Auschwitz. È interessante sapere che a un certo punto ci fu una ribellione nell'opinione pubblica tedesca guidata dalle chiese cattolica ed evangelica che frenò il processo. Questa ribellione ovviamente non ci fu quando si trattò di eliminare non i malati di mente ma gli ebrei. Questo è un aspetto dell'eutanasia. Quando si studia l'eutanasia c'è sempre dietro lo spettro di questo tipo di impiego del concetto. Esiste anche un'altra eutanasia, che è quella che vediamo nella legislazione moderna attuale, che è quella che è nel codice dei Paesi Bassi, e quindi sono delle condizioni che a seconda dei punti di vista possono essere considerate molto liberali o restrittive, nelle quali praticamente basta la volontà del paziente e un altro medico e che ci sia una, tra virgolette, corretta procedura medica per consentire che questa operazione si possa fare. Questo è un altro tipo di, dipende dal punto di vista, ma di eccesso legislativo possibile. Ora, voi avete tutti presente il caso che ha sollevato il problema, è il caso di Welby. Welby era portatore di una gravissima malattia neurologica. Praticamente non riusciva a spostare un muscolo, soprattutto i muscoli respiratori. Condannato a letto, immobile, pienamente cosciente, e per respirare era attaccato, lo vedete, la fotografia era attaccato a una macchina automatica che lo faceva respirare. A un certo punto ha dichiarato la sua volontà di non proseguire questa. E questa vita in queste condizioni, che considerandola non compatibile con la sua dignità e con la sua capacità di sofferenza. Allora, intorno al caso singolo si sono poste delle domande. Vorrei far notare che accanto al caso singolo di cui hanno parlato tutti i giornali italiani e del mondo, ce ne sono decine se non centinaia di casi analoghi, e per esempio ho delle sentenze pronunciate dai tribunali non religiosi, i tribunali israeliani che agiscono secondo la legge civile, in cui in casi del tutto analoghi, prima hanno fatto molta resistenza, poi un caso praticamente identico a quello di Welby, stesso tipo di malattia, stesso tipo di condizioni, lui ha chiesto di farla finita e gli hanno permesso di staccare il motore della macchina. Allora, le domande che si sono poste per questo caso è che è legittimo che una persona chieda che si ponga fine alla propria vita, e se lo fa, come ci si comporta con questa persona, come viene valutata questa persona. Voi sapete, e io qua non sto a fare il processo alla Chiesa Cattolica, voi sapete che la famiglia ha chiesto funerali religiosi e gli sono stati rifiutati. Come ci si sarebbe comportati in ambito ebraico rispetto a un problema del genere? E poi, rispetto alla domanda specifica, è consentito andare a staccare la macchina a un paziente in queste condizioni? E se fosse no in assoluto, oppure sì, si può fare attivamente, oppure sì, si può fare soltanto indirettamente? Dovrà portare un po' di fonti per far vedere soprattutto lo scopo di questo, arrivare a delle conclusioni, ma a queste conclusioni non ci si deve arrivare ebraicamente così, dando informazioni finali, ma vedere il processo e anche vedere come questo processo si è sviluppato storicamente. Nella etica, nella pratica professionale ebraica, l'eutanasia è sempre stata considerata in maniera negativa, e ne fanno fede anche delle testimonianze non strettamente alachiche, ma sono para-alachiche, come i giuramenti o le preghiere dei medici ebrei. Ne ho portato due esempi: Amato Lusitano, che è rinascimentale, che dichiara che non ha mai dato a bere ad alcuno un liquido mortale. La seconda testimonianza è di un medico romano, che con Salon ha agito a Roma durante l'epidemia di peste dell'inizio del 600. Ecco, lui dice: quando mi ricordo malato farò di tutto praticamente per non affrettargli la morte, anzi gli devo dare dei farmaci per tenerlo in vita finché non arrivi la sua ora. E quindi abbiamo una prospettiva apparentemente completamente lontana da quella del desiderio di eutanasia, ma questo è il punto di vista di due medici. Questa vignetta non esprime ovviamente l'opinione dell'Alakha, dice che quando la vita è morte, la morte è vita e la mia vita è mia proprietà privata, prego eutanasia. Allora, vediamo se i principi alachici, se i principi alachici possono essere condivisibili con questa visione. Tutta la vita, dobbiamo sapere che la vita per noi è un elemento centrale, infinito, assoluto, senza distinzioni e relativismi. Si profana lo Shabbat per salvare una vita, e questo è un principio che per noi è scontato. Tuttavia esistono dei casi in cui la vita va in secondo piano rispetto ad altri divieti, come possono essere quelli dei divieti sessuali gravi, l'idolatria e un altro omicidio. Quindi la vita è un valore assoluto, ma fino a un certo punto. Quando c'è la guerra, e c'è la guerra che è obbligatorio fare, le vite si sacrificano. Non è che uno non va in guerra quando è necessario fare la guerra, mihemet mitzvah, perché la vita è un valore assoluto. Così anche quando, che mai ci si possa trovare in queste condizioni, quando è chiesto di santificare il nome di Dio in condizioni di martirio, la vita va in secondo piano. Esiste la legittima difesa, esiste il tema delle sofferenze. Quindi la vita ha valore assoluto, ma ci sono dei momenti, delle condizioni in cui questo valore assoluto non è così assoluto. Un altro tema fondamentale, un tema che è basico nella discussione bioetica attuale, è quello della proprietà del corpo. Avete sentito parlare di autonomia, è un principio fondamentale della bioetica moderna, il fatto che esiste l'autonomia, quindi la persona decide della sua vita, decide lui del suo corpo. Il corpo mio me lo gestisco come mi pare. Nella visione ebraica non è così. La vita non è mia, il corpo non è mio, e io sono tenuto a tutelare il mio corpo e la mia vita, e anche quello mio e quello degli altri. Quindi io non posso decidere impunemente di togliermi la vita, e su questo non ci piove, e non posso decidere neppure con leggerezza di togliermi parti del corpo. Su questo c'è una maggiore, diciamo, flessibilità, ma sulla vita non c'è flessibilità, almeno in condizioni normali. Altri principi fondamentali che stanno sottostando a questa discussione è il rapporto con la sofferenza. La sofferenza può avere un bel valore, ma la tradizione è molto, molto pragmatica da questo punto di vista. La sofferenza può essere espiatoria, bella, eccetera, eccetera, ma I maestri dicevano: io non voglio il surim, lo el dello scharan, non desidero né le sofferenze né il premio che possa derivare da queste sofferenze, pragmatici. Non c'è una teologia della sofferenza come elemento centrale della vita. Da questo punto di vista siamo molto realisti e non facciamo retorica. Poi, se abbiamo la sofferenza, cerchiamo di gestirla, cerchiamo anche di interpretarla, ci saranno dei meriti, si arriva, e se uno la gestisce bene, però non è il punto centrale per noi l'esaltazione della sofferenza. E quindi, se la sofferenza non è un grande, un valore centrale, c'è da dire che bisogna fare anche certe volte il bilancio tra morte e sofferenza e obbligo di assistenza. C'è da fare un bilancio tra questi fattori, non è una cosa così esclusiva. A proposito di autonomia, c'è l'autonomia significa che il paziente decide di testa propria, e dall'altra parte uno degli interlocutori possibili è il medico che dice nella decisione, che decide quante speranze di vita ci sono alla persona in base alla sua esperienza e decide se un trattamento è giusto e un altrimenti è giusto dal punto di vista dello sviluppo della condizione clinica. Ora, se la Lacan non è così favorevole all'autonomia, non è neppure così favorevole al paternalismo. Il paternalismo era l'antico modo di gestire la cosa, era il medico che se andava a letto del paziente e gli proponeva le cose micidiali, e il paziente diceva: ma cosa succede? E il medico gli faceva: ti fidi di me? Ecco, questo era il paternalismo medico. Il paternalismo medico è la cosa che stroncava la discussione, e uno poteva dire che siccome è obbligo di ogni persona mantenere la vita, si deve fidare ciecamente dei medici. Ecco, uno non si deve fidare ciecamente dei medici, cioè si esce praticamente dall'impasse, dall'opposizione autonomia-paternalismo, dicendo che i medici ti possono dare delle prospettive, ma siccome queste prospettive non sono affatto certe, sicuramente esistono margini di dubbio, su questi margini di dubbio si può discutere e costruire anche la libertà di scelta del paziente. La decisione, quindi, in casi, non è soltanto del paziente, non è soltanto del medico, va fatta con un consenso giudicante che tiene sempre tutti gli elementi, che sono almeno tre, che sono il paziente, che rappresenta gli affari suoi, il medico, che rappresenta la scienza, e il RAV, che si fa portavoce di quello che dice la tradizione su questo argomento. Ci sono degli elementi che vengono portati in discussione, gli elementi della qualità della vita, l'età, lo stato sociale, eccetera, eccetera, che sono molto poco rilevanti dal punto di vista ebraico, mentre invece la sofferenza è un dato di cui bisogna tenere presente con molta attenzione. Esiste l'obbligo di salvare la vita, e questo obbligo di salvare la vita deriva da almeno due versi comandi. Il primo è Levitico 19, dove è detto lotta a moda al damrecha, che significa che non bisogna rimanere impassibili rispetto al sangue versato del tuo prossimo. Quindi se la persona sta affogando ci dobbiamo buttare e salvarlo, anche se questo comporta per noi dei rischi. L'altro verso sta in Deuteronomio 22, quando il contesto è apparentemente estraneo. Quando una persona smarrisce un oggetto, che sia un animale, un bene e così via, noi siamo tenuti a restituire l'oggetto perduto. E la Torah dice: così farai per ogni cosa perduta del fratello. Ogni cosa perduta. E in questa cosa perduta c'è anche la salute e a maggior ragione la vita. Cioè, se una persona sta perdendo un suo bene, che è quello della vita e della salute, è nostro obbligo aiutarlo a recuperarlo, come se fosse l'asino che ha smarrito. Ora, di qui nasce il pensiero ebraico sulla legittimità dell'esercizio della medicina, perché in una concezione provvidenziale si può sempre dire: se una persona soffre ed è malato, vuol dire che il Padre Eterno ha deciso che deve soffrire, e quindi che diritto ho io di interferire su questa sofferenza decisa dal Padre Eterno? La risposta è: io non solo ho il diritto di interferire in virtù di queste norme, ma ho anche il dovere. Quindi lo Shulchan Aruch prescrive che la Torah ha dato il permesso al medico di guarire, ed è una mitzvah, è un permesso ed un obbligo. e rientra nell'obbligo di durare la vita. E una persona che si astiene da fare questo è come se spargesse il sangue, anche se ci sono altre persone che possono guarire, perché l'omicola Adam Zofelei Trapot, che i medici non sono uguali e il rapporto può essere assolutamente personale e esclusivo. Quindi se una persona è chiamata a intervenire, a svolgere una determinata funzione, è essere voi e non altri, perché se una persona si fida ha una capacità di curare che altri non hanno. Però la chiave di questo discorso è quando si dice che la Torah ha dato il permesso e la missa di curare e di salvare la vita, ma da questo si evince anche, al contrario, che questo permesso non è detto che sia un permesso di allungare artificialmente la vita delle persone, perché un conto è curare e un conto mantenere artificialmente la vita. Quindi nel fatto che ci sia stato questo permesso e dovere, il permesso e dovere è limitato. Vediamo quali sono le fonti classiche su questo argomento. Sto alla diapositiva 11, per chi si seguirà nel registrato insieme al testo almeno potrà poi ricostruire, quindi dirò avanti il numero delle diapositive. Abbiamo delle fonti classiche sia per quanto riguarda l'eutanasia attiva che per quanto riguarda l'eutanasia passiva. La fonte più antica e interessante, veramente è importante, è quella della morte di Saul, 1 Samuele capitolo 31, l'ultimo capitolo del primo libro di Samuele. È la situazione in cui il re Saul è accerchiato dai nemici che stanno per catturarlo e per massacrarlo, ovviamente, con tutta la ferocia che potevano avere. E allora Saul, racconta la Bibbia, chiama il suo scudiero e gli dice: sgaina la tua spada e trafiggimi affinché non vengano questi incirconcisi e lo facciano loro e poi si scatenino contro di me. Ma lo scudiero non vorrà fare così, perché aveva molto paura di alzare le mani contro il re e di ammazzare una persona. E quindi Saul prese la spada e ci si buttò sopra. E il re Saul che si suicida. E quando il suo assistente vede questa cosa, anche lui fa la stessa cosa e muore con lui. Questa è la prima versione del racconto, ma il racconto non finisce qui, perché c'è una seconda versione immediatamente al capitolo successivo. Al capitolo successivo la scena si sposta nell'accampamento di Davide, che non faceva la guerra con Saul, perché era perseguitato da Saul, e viene un giovane amalecita a raccontare a Davide quello che è successo. E dice: sono stato chiamato nel monte di Gilboa, ed ecco che c'era Saul che era appoggiato sulla spada, e l'avevano raggiunto i cavalieri nemici, e lui si voltò verso di me, mi vide, mi chiamò e gli dissi: sì, eccomi. E gli disse: chi sei? E disse: sono un giovane amalecita. E gli disse: vieni qua da me e ammazzami, perché sono stato preso dallo sgomento, perché io sono ancora vita. Allora il giovane racconta che gli va che lo raggiunse e lo ammazza. Quindi due versioni del racconto: secondo la prima versione è Saul che si suicida, la seconda versione non sappiamo se contraddice la prima o se la integra, che Saul non ha fatto tempo a morire e allora il ragazzo amalecita è stato chiamato per ucciderlo. Che cosa fa David? David, di fronte al racconto del ragazzo amalecita, lo ammazza, lo fa ammazzare, lo punisce per quello che ha fatto, perché ha alzato le mani contro il re di Israele, contro l'unto del Signore, e ha osato fare una cosa che non doveva essere fatta. Quali sono le valutazioni di questo episodio? Come viene interpretato dalla tradizione? Una chiave di lettura fondamentale che dà la tradizione è che Saul, malgrado sia proibito togliersi la vita, non è passibile di punizione per quello che ha fatto, perché chi si toglie la vita per evitare delle terribili sofferenze non è considerato colpevole, e quindi quel tipo di suicidio è consentito. Non è consentito invece aiutare qualcuno, a quanto pare, a togliersi la vita. C'è un altro racconto, passiamo al Talmud, la città di Luz. La città di Luz è una città in cui, racconta questa leggenda, il Malach HaMavet, l'angelo della morte, non ha alcun diritto di imporre la sua autorità su questa città, per cui la gente che abitava in quella città non moriva. Allora la gente che aveva, ormai era vecchia, non ne potevano più di vivere, che cosa facevano? Quando non ne potevano più, di certo, quando non ne potevano più, uscivano dalla città e morivano immediatamente. Quindi sembra che esista la possibilità, ma qua il ragionamento, a parte il contesto leggendario, è molto interessante vedere che non è che uno uscendo da una porta si ammazza, se uno esce dalla finestra del quinto piano si ammazza, ma se uno esce dalla porta di casa non è per questo che muore. Per cui la gente che abitava in quella città non moriva. Allora la gente che aveva, ormai era vecchia, non ne potevano più di vivere, che cosa facevano? Quando non ne potevano più, di certo, quando non ne potevano più, uscivano dalla città e morivano immediatamente. Quindi sembra che esista la possibilità, ma qua il ragionamento, a parte il contesto leggendario, è molto interessante vedere che non è che uno uscendo da una porta si ammazza, se uno esce dalla finestra del quinto piano si ammazza, ma se uno esce dalla porta di casa non è per questo che muore. Per cui allora bisogna vedere qual è il limite vincolante di un contesto che poi viene chiamato di segulà, segulà è quasi magia, va bene, rispetto a una cosa del genere. Cioè si possono usare, probabilmente si possono utilizzare arti magiche non razionali per certi processi, le cose dirette no. Vediamo che ci sono sempre degli spazietti. L'aveva accennato il presentatore, il martirio di Fanny Abenteradion, che in questo momento si sta guardando dal cielo e in qualche modo vede che ci stiamo vendicando da Adriano. Al di là delle parti, diciamo, importanti dal punto di vista spirituale di questo racconto, che sono fondamentali, praticamente il racconto è che per prolungare l'agonia, praticamente l'avevano circondato di tralci di vite e di spugne di lana messa nell'acqua per prolungargli l'agonia durante il rogo. E allora gli allievi che assistevano al martirio dicevano al maestro: apri la bocca in modo che il fuoco, il vapore, le esalazioni ti facciano morire prima. E lui risponde: è meglio che la prende l'anima colui che l'ha data, e che una persona non si danneggi. Cioè lui rifiuta di affrettare il suo decesso aprendo la bocca. Quindi si potrebbe dedurre che è proibito affrettarsi il decesso, anche in condizioni di sofferenza. A questo punto compare il boia che gli dice: maestro, che si commuove di questa scena, dice: se io aumento la fiamma e ti tolgo le spugne di lana, tu mi conduci nel mondo futuro, mi porti con me nel mondo futuro? E lui gli dice: sì, giuramelo, glielo giurò. Immediatamente aumentò la fiamma, gli tolse le spugne di lana dal cuore e quindi morì rapidamente. E il boia a questo punto si butta anche lui, si suicida, perché non che avrebbe avuto molte speranze dopo, e in quel momento esce una voce dal cielo e dice: Rabbi Hanina ben Teradion e il suo boia sono invitati alla vita del mondo futuro. Entrambi hanno fatto bene, cioè lui non si è voluto togliere la vita da solo, accelerando il decesso, ma colui che gliel'ha tolta ha fatto un atto positivo. Quindi guardate che le cose non sono così semplici. Questa storia ha avuto anche il merito di una citazione sulla stampa recentemente, però quando si fanno queste citazioni di racconto non bisogna tirarle fuori dal contesto. È la storia di Rabbi Yehuda HaNasi che stava agonizzante. La sua domestica affezionata salì sul tetto e disse: dal cielo chiedono Rabbi, da sotto chiedono che Rabbi invece rimanga in vita. Sia la volontà, questa è la prima preghiera che fa lei, che la volontà di coloro che sta in basso, cioè quelli che vogliono che vive, superi la volontà di quelli che stanno in alto. E poi lei scese e vide quanto questa persona stava terribilmente soffrendo per le sue sofferenze, e allora lei cambiò la preghiera e disse: sia la volontà che quelli di sopra vincano quelli di sotto. Lo dice, e già questo è una cosa importante, perché entra la discussione: si può pregare perché finisca la sofferenza di uno che sta male? Si può pregare per la morte di qualcuno? Per evitare le sofferenze? Anche questo è un problema aperto. Comunque, malgrado le sue preghiere, gli allievi non smettevano di pregare e quindi ancora riuscivano a bloccare la decisione dall'alto. Allora che cosa fa lei? Prese un piatto, lo buttò dal tetto, questo piatto cadde in terra, fece un grande rumore, si distrassero un momento, interruppero la preghiera, in quel momento l'anima di Rabbi salì in cielo. E questo racconto, interpretato in maniera semplicistica, dice, vabbè, allora bisogna far di tutto per cessare sofferenza, non è consentito ammazzare e così via. No, non è così. È una cosa molto più sottile. Si sta parlando di gente che prega e allora si può interrompere una preghiera per evitare un'agonia, ma da qui a dire che si può accelerare la morte praticamente della persona è una bella differenza. Quindi qua siamo sulla questione sulle sottigliezze. Un'altra fonte importante, quando una persona è vittima di un crollo e di Shabbat, lo si va a cercare, si toglie le pietre, si vede che è agonizzante, anche se questa persona può avere soltanto pochi minuti di vita, si continua ad aiutarlo, a tirarlo fuori dalle macerie. Perché? Perché bisogna anche Hayesha, anche la vita di pochi minuti ha importanza. E quindi il fatto che uno sia agonizzante non vuol dire che la sua vita vale di meno. Lo Shabbat va profanato per un agonizzante al quale magari mancano soltanto pochi minuti di vita. Guardate come queste fonti si intersecano una con l'altra e che la discussione è importante. Questa è un'altra storia, diciamo, gustosa. C'era una donna molto vecchia che andò da Rabbi Yossi ben Halafta e gli disse, maestro, mi sono invecchiata e io adesso faccio una vita assolutamente disgustosa, non riesco a gustare i cibi, le bevande, voglio andarmi via da questo mondo. E lui che gli dice, no, assolutamente è proibito, no, che cosa gli dice? Dice, ma che cosa sei abituato a fare ogni giorno? E gli dice, io ogni giorno, anche se ho altri impegni più importanti, li abbandono e vado ogni mattina a Bet HaKnesset, ogni mattina. Allora gli dice, vabbè, astieniti di andare a Bet HaKnesset per 3 giorni. Al terzo giorno questa muore, va bene? Vedete come la materia non è così da tagliare a fette. Cioè, il maestro non gli dice, no, tu devi vivere fino all'ultimo momento perché è peccaminoso. No, gli dice, gli dà un consiglio, però non gli dice, impiccati, va bene? Non gli dice prendi il veleno, gli dice non andare a Bet HaKnesset. Siamo sicuri che non andando a Bet HaKnesset per 3 giorni non si muoia? Francamente non è così, però adesso abbiamo, questi sono casi molto antichi, poi abbiamo una casistica medievale. Ci sono dei casi che dicono, se una persona sta agonizzando e per strada ci sta uno che sta spaccando la legna, la sta spaccando ritmicamente, ta 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 così, e l'agonizzante entra in risonanza col ritmo respiratorio cardiaco con questo spaccalegna, e finché lo spaccalegna non smette di spaccare la legna, questo continua a vivere e soffrire, è consentito dire allo spaccalegna fermati. Perché lo spaccalegna costituisce un impedimento artificiale al decesso, e questa è la distinzione. Un altro caso è quello di un cristallo di sale, un chicco di sale. La convinzione era, abbastanza giustificata dal punto di vista empirico, che quando si metteva un chicco di sale sulla lingua del paziente, questo gli allungava la vita. Allora la domanda è, si può evitare di mettere il chicco di sale in bocca? Oppure, se c'è il chicco di sale, glielo possiamo togliere e chiamarsi qualcuno che gli dà un chicco di sale? Poi c'era l'idea che un cuscino di piume, le piume fermano il decesso della persona, forse perché le piume indicano qualche cosa, il volo e così via. Allora, un buon consiglio era di togliere il cuscino di piume. Si può togliere il cuscino di piume da un agonizzante? Attenzione, togliere il cuscino di piume significa che l'agonizzante sta così, tu gli togli il cuscino di piume, si muove, ecco. Ed è un'azione differente in cui si sposta il paziente, lo spaccalegna non spostate niente. C'è anche il discorso sulle chiavi della sinagoga. Mettere le chiavi del Beta Kereset sotto la testa del malato è una cosa che ne affretta il decesso, nella simbologia è... Vabbè, avrò queste convinzioni. Allora, se io ho questa convinzione, posso mettere le chiavi del Beta Kereset sotto la testa di un agonizzante? Immaginiamo in sala di rianimazione arrivano con le chiavi del Beta Kereset. Però la cosa è carina perché mettere le chiavi sotto il cuscino del paziente non è una cosa che lo sposta, ed è un motivo appunto tam seguli, il concetto di segulà, qualcosa che è quasi vicino a una pratica magica, certamente è una cosa irrazionale, non è dimostrata, va bene? Non è dimostrabile, allora quali sono i margini di intervento? Allora, su tutte queste fonti si fa una approfondita analisi, che è estremamente articolata, sulla rimozione dell'impedimento, cioè il ragionamento che si fa nell'etica ebraica attuale è tutto un discorso sulla rimozione dell'impedimento. Allora, quando è che può essere rimosso l'impedimento artificiale alla morte? Quando intanto ci devono essere delle sofferenze, le sofferenze micidiali, che qui c'è essere stato il paziente, non ci sono speranze di salvarlo, va bene? Altra regola fondamentale, il malato non va mai spostato, quindi non è che gli si toglie il cuscino, il malato deve rimanere immobile, io rimuovo l'impedimento. Altro concetto importante nella legislazione ebraica, il concetto di grama, non la vita grama, grama è dall'igrom in ebraico, che significa determinare una cosa è, c'è un effetto diretto e un effetto indiretto, un effetto indiretto chiaramente è sempre preferibile all'effetto diretto. Non ci deve essere nessuna azione pratica sul corpo del paziente, deve essere fatta fuori dal corpo agonizzante e ci deve essere la distinzione tra intervento naturale e artificiale. E questa è una discussione fondamentale. L'intervento naturale. Ora, non si può dire che il cibo e i liquidi rappresentino un prolungamento artificiale della vita, perché allora sarebbe, se diciamo che togliere il cibo a un paziente è una rimozione di impedimento artificiale, allora nessuno di noi dovrebbe mangiare stasera, va bene? Tra un po' siamo tutti a casa a mangiare. Il cibo è un elemento essenziale della vita e ognuno ha diritto al cibo. Togliere il cibo a un paziente in qualsiasi forma questo venga dato non è togliere l'impedimento artificiale, e su questo bisogna essere chiari. E allora, per esempio, il caso famoso di Terry Schiavo in America, a cui hanno tolto il cibo, vedete, è, secondo la visione ebraica, gli hanno tolto una cosa essenziale, è una cosa che non andava fatta, quello è un vero e proprio omicidio. Un conto sono i farmaci che tengono artificialmente in vita qualcuno, e a maggior ragione le seculotte, che sono appunto le chiavi della sinagoga e cose del genere. Allora, qual è la regola classica? La regola classica è quella di Maimonide, qua vedete, che l'agonizzante ha il diritto di vita e quindi è proibito uccidere sia la persona sana che il malato che sta per morire, e persino se uccide un agonizzante è passibile della pena capitale chi lo fa, ma se l'agonizzante è un agonizzante non per una malattia, ma per un trauma, cioè per qualcosa provocato da un altro uomo, la cosa pone delle distinzioni, e chi uccide un agonizzante che sta in agonia per questioni, per un trauma provocato da un altro uomo, non è passibile di condanna da parte del tribunale. Questa è la regola fondamentale dello Shulchan Aruch. L'agonizzante è considerato vivente per ogni cosa, quindi è proibito legargli le mascelle, non gli si può fare tutte le cose che praticamente si fanno alle persone che sono già decedute, va bene? Non gli si toglie il cuscino di sotto e così via. Non gli si chiudono gli occhi, non gli si chiudono gli occhi all'agonizzante fino a che muore, va bene? E una persona che lo fa è considerato come un omicida. Poi, finché la persona agonizzante non si fa che ria la lacerazione delle vesti e così via. È proibito provocare a una persona che muoia presto. In che modo? Chi è agonizzante per tempo lungo e non ce la fa a lasciare questo mondo, è proibito togliere il cuscino. È proibito mettergli le chiavi del Beta Kereset sotto la testa, ma se c'è qualche cosa che determina la, il frenare, il blocco del, del decesso, e del caso di chi spacca la legna, o che c'ha il sale sulla lingua, è permesso allontanarli. Quindi lui permette di togliere il sale dalla lingua e permette di interrompere chi spacca la legna. Perché in questo non c'è nessuna azione pratica, ma è soltanto l'allontanamento dell'impedimento. Questa è la regola del Shulchan Aruch, XVI secolo. Adesso, dopo tutte queste premesse, vediamo le problematiche essenziali. Da queste premesse come si ragiona adesso? Il testamento biologico, argomento estremamente attuale, non è considerato valido, alla faccia dell'autonomia, se contiene norme contrarie alla Torah. Una soluzione possibile, se una persona vuole fare un testamento biologico, è una delega a conformarsi, tutti quelli che dovranno giudicare la persona in stato di incoscienza, a conformarsi ai principi della Halakha. È bene specificare nel testamento biologico le condizioni, la persona deve specificare quale deve essere il momento della morte e le regole per la donazione degli organi. Allora, per alcuni, ecco, qua entriamo, fino adesso sembrava semplice, su questi argomenti non c'è, su casi specifici, l'unanimità dei maestri attuali, per cui, secondo alcuni, e non tutti, se un malato sta sulla pista dell'Alzheimer, che è una condizione che lo renderà completamente incapace di decidere, può dare disposizione per evitare allungamento della vita, ma mai per consentire interventi diretti. Cioè non è legittimo dire ammazzatemi, però si può dire evitate di allungarmi la vita in condizioni penose particolari. Il suicidio del sofferente. Abbiamo già detto il caso di Shaul HaMelech. Un malato terminale con sofferenze terribili che si toglie della vita non viene considerato suicida. Suicida in termine ebraico è me'abed atzmo ladat. Quindi una persona che si è tolta la vita perché soffriva terribilmente, a questa persona non gli viene negata alcuna procedura religiosa legata alla sepoltura. Non parliamo del funerale, perché il funerale è un po' un qualche cosa che noi prendiamo da modello, il funerale cristiano, il funerale ebraico come se fosse la stessa cosa. Occuparsi del morto significa degna sepoltura, kerià, il regolo di lutto per i parenti e così via. Questo è quello che bisogna fare o non fare in casi drammatici di persone condannabili. Chi si toglie la vita perché ha voluto evitare delle sofferenze non è condannabile, va bene? E quindi avremmo fatto un funerale ebraico, bella consolazione, ma insomma. Allora, chi soffre sia fisicamente che psicologicamente e chiede di non prolungargli una vita di sofferenze può opporsi a trattamenti che gli allungano la vita e non può essere certamente costretto a sottoporsi a cure il cui risultato non è certo. Una persona può dire finitela, lasciatemi in pace. Questo una persona ha diritto di dirlo. L'astensione dei curanti in questo caso, allora lui può dire lasciatemi in pace, ma io, abbiamo detto che il medico ha il dovere di intervenire, no? Chiunque ha il dovere di intervenire. Se io non intervengo, che faccio? Missione di soccorso? Lotta a modo al damrecha, faccio qualche cosa che la Torah proibisce? No, non è configurata in questo senso. Non è una trascrizione logica non rimanere indifferenti, perché bisogna rispettare anche il diritto della persona a non soffrire. Allora, se c'è un paziente terminale sotto anestesia e senza coscienza, e poi non sappiamo se soffre o meno, allora, qua ci sono i ventagli della cosa. Per alcuni deve essere curato con tutti i mezzi, compresa la rianimazione. Secondo altri è permesso astenersi da procedure che gli allungano la vita, secondo alcuni non c'è l'obbligo di prolungargli la vita, anche se non soffre. Quindi abbiamo un ventaglio di opinioni possibili. L'infusione non va mai staccata, ma se si è interrotta, perché è finita, non c'è l'obbligo di rimetterla. Questa è la distinzione fondamentale. Un malato terminale incurabile, senza speranze e sofferenze, ci sta soffrendo davanti. È permesso astenersi, variare, interrompere analisi e cure, purché, ben inteso, se il paziente chiede che sia curato, lo si cura in tutti i modi. Ma se il paziente non vuole e sta soffrendo, è permesso astenersi purché l'astensione non determini il decesso immediato e l'interruzione sia graduale. In condizioni del genere non si iniziano nuove terapie, per esempio antibiotici, che allungano la vita senza speranze. Non vanno fatte nuove analisi, si può interrompere la rilevazione della pressione. E questo è tutto il discorso dell'accanimento terapeutico. Allora, se c'è un malato terminale incurabile, senza speranze e sofferenze, per quanto riguarda cibo e liquidi è proibito interromperli, perché abbiamo visto il cibo è essenziale. Se è il paziente che coscientemente rifiuta, va convinto, dico guarda, che è tuo dovere tutelare l'esistenza, dice no, non le voglio sentire. Se insiste, per alcuni va costretto, per altri va rispettato. Si può sospendere l'alimentazione endovenosa e sostituirla con un sondino nasogastrico o con glucosato endovenosa, perché questo può essere meno efficace e meno penoso. È proibita interrompere l'erogazione dell'ossigeno, perché l'ossigeno è come l'aria, respiriamo tutti, non è che si può togliere l'aria. Questa è una battuta, dice sai una cosa, non mi piacerebbe vivere legato a un apparato in stato vegetativo, se è il caso per favore sconnettimi, ok, e lei gli stacca la televisione. Questo è il caso Welby, malato terminale, incurabile, senza speranza e sofferenze. Se non è stata attaccata all'apparecchio non c'è obbligo di farlo. Se è stato attaccato, ecco qua, c'è veramente la distinzione sottile è veramente importante. L'hanno attaccato, non ci sono speranze, vuole farla finita. Si può staccare, è il caso, si può staccare. Allora ci sono dei post-schim, dei decisori attuali, che dicono che si può staccare l'apparecchio, perché lo considerano un impedimento artificiale. Uno di questi è Rav Pinchas Toledano, l'ho incontrato a Gerusalemme 20 giorni fa, un mese fa, dico, ho letto a Torone queste cose, è vero? Dice sì sì, perché per me la macchina respiratoria è un impedimento artificiale e quindi come tale si può staccare. Però questo lo dice Rav Toledano, l'ha detto anche Chaim Yosef David Alevi, quello del Mekor Chaim, ha detto la stessa cosa, però sono una minoranza. La maggioranza degli interpreti dicono che la macchina non va staccata, non va staccata. Perché la macchina sostituisce la respirazione e come tale quindi è un oggetto essenziale. Però chi proibisce di staccare la macchina, staccando la spina come nei manifesti, chi proibisce di staccare la macchina suggerisce come possibilità quella di collegare l'apparecchio a un timer che ogni tanto sospenda e se il paziente non reagisce alla sospensione, nel senso che se ne sta andando via, noi non siamo obbligati a riattaccarlo. Quindi vedete, si deve ragionare su questo tipo di spazi molto e farlo anche in maniera progressiva, cioè magari prima si interrompe per un minuto, poi si interrompe per 5 minuti, poi si interrompe per 10 minuti e così via. I farmaci, sempre un tipo di materia del genere, secondo alcuni è proibito darli se sono un impedimento artificiale. È il caso, e molte di queste fonti l'ho prese da un articolo fondamentale del professor Steinberg, il professor Steinberg è l'autore dell'enciclopedia di Hadith Rifuit, un'opera che è disponibile in ebraico e anche in inglese, è un'opera fondamentale. Questo Steinberg, professore di neurologia a Gerusalemme, è un grandissimo esperto di legge ebraica ed è la persona che ha diretto la commissione Steinberg, che è stata la commissione che è stata istituita al Parlamento israeliano per preparare la legge sull'eutanasia e sugli stati terminali. Questa commissione aveva tutti gli esponenti della società, tutte le varie opinioni, è stata diretta da lui, coordinata da lui, che ha portato nella discussione il peso della tradizione. Sono stati capaci in questa commissione, anche se c'erano personaggi assolutamente laici e ispirati anche a concezioni abbastanza estreme, sono stati trovati a trovare un compromesso, un documento complicatissimo, elaboratissimo, è stato portato in Parlamento israeliano, è stato approvato e diventata una legge. È un esempio di come là hanno risolto il problema, ma in Israele spesso sono più pragmatici, riescono a risolvere i problemi, e in questo caso, malgrado spesso ci siano valutazioni molto opposte, possiamo vedere come la il pensiero religioso ebraico non sia così drasticamente oppositore a certe cose, per cui degli spazi di manovra ci stanno. Non è che la legge che è stata promulgata dal Parlamento israeliano sia l'Alakha, ben inteso, l'Alakha è una cosa e la legge del Parlamento israeliano è un'altra, però se sono venuti incontro e hanno trovato una soluzione. Ecco, allora Steinberg racconta che suo padre stava in agonia terminale, e lui parlò con Shlomo Zalman Auerbach e gli disse: se quello che tiene in vita tuo padre ormai è completamente finito, è un'infusione di dopamina, falla interrompere, cioè quando finisce smetti, non la riattaccare. Non l'ha riattaccata, il padre se n'è andato, ma ormai era una persona senza speranza. Ecco, questo nuovamente è collegato al problema della che si è detto prima, della macchina di respirazione, e quindi abbiamo una serie di casistiche che riguardano le gravi neuropatie. Corro a questo punto, tenendo presente che noi abbiamo sentito il caso Welby, e il caso Welby ci ha fatto pensare che tutti i pazienti che stanno in queste condizioni non vedono l'ora di farla finita. Non è così, non è assolutamente così, perché ci sono persone che vogliono rimanere in vita anche attaccate alla macchina, anche se non riescono a spostare un dito, in queste condizioni, fino all'ultimo momento. Quindi bisogna anche tenere presente che esistono volontà e visioni completamente differenti. C'è il problema del paziente vegetativo. Il paziente vegetativo ha una lunga speranza di vita, soltanto un vegetale non reagisce con l'ambiente. Potrebbero forse esserci rimote le speranze di portare la vita, deve essere trattato come ogni altro paziente, quindi il caso Tedeschiavo è assolutamente condannabile. Se è sofferente ci si può astenere ad allungare la vita. Se il risveglio gli può provocare sofferenza fisica notevole, si può evitare. Se nell'evoluzione vista c'è un arresto respiratorio, non c'è l'obbligo di rianimazione. Ma se l'arresto è imprevisto, va rianimato. I farmaci antidolorifici sono permessi, anche se c'è un rischio lontano che possono accorciare la vita. Il paziente va informato di queste cose. E i dolori vanno comunque sedati. Se il paziente terminale chiede droghe anche un po' atipiche come cocaina e LSD, adesso non andate a dire in giro che io ho permesso l'LSD, se il paziente terminale chiede droghe del genere che possono aggravare la sofferenza, gli si possono dare. Adesso l'ultimo punto: è consentito invocare la fine della propria sofferenza. Gli esempi classici sono la preghiera di Eliyahu, la preghiera di Yonah, la preghiera di Jonin al Talmud, e ci sono nella letteratura ebraica esempi di preghiere per la fine delle sofferenze. Però dal punto di vista dei casi singoli, all'Alakha abbiamo uno solito del ventaglio delle cose, cioè chi proibisce, in particolare i parenti, perché uno dice che così se lo tolgono se torno, parente scomodo. C'è chi permette, escludendo i parenti, e c'è chi permette se il paziente è incosciente. La maggioranza dei decisori permette. Una delle formule consegnate: signore, sia la volontà che tu faccia uscire dalla prigionia l'anima e del tal detali, e farlo uscire dalle sofferenze presto ai nostri giorni, e lo spirito torni al Signore che l'ha dato. E la preghiera finale, Bilà Amave Tranezza, cancella la morte per sempre. Grazie per l'attenzione.
Abbiamo pochi minuti ancora e se c'è qualcuno che vuole fare, possiamo dare spazio a due o tre domande, non di più.
Eh sì, se no non si sente.
Dal momento che per noi in questo momento storico c'è questa divergenza totale tra la morale ebraica e la corrente morale cattolica, come si è visto nel caso Webby, supponendo che se ne faccia una legge dello Stato, ci sarà gli obiettori di coscienza, questo figuriamoci, è già avvenuto, lo sappiamo. Non c'è un rischio grossissimo che i medici ebrei si ritrovano a fare i boia negli ospedali? È un problema molto grosso. Cioè quelli che sono gli unici che poi staccano la spina o mettono il timer o cose del genere, perché gli altri non lo fanno.
Allora, non mi pare di aver detto che ci abbiamo licenza di uccidere, eh? Oh. No, non è così. Gli spazi di manovra sono estremamente stretti, quindi se una persona si regola secondo la morale ebraica ha dei limiti estremamente stretti. quindi non è che ci sia un'apertura a qualsiasi procedura. E io ho parlato della LACA, ho parlato del paziente, non ho parlato del medico. Io credo che un medico che stacca la spina non è così facile trovarlo, va bene? Perché il medico la spina la attende, non si sente così confortevole con se stesso, quindi intervengono altri tipi di meccanismi. Quindi questa discussione con Raffaele Letano, che permette di staccare la maggioranza che dicono che non va staccato, è una discussione che tra l'altro rispecchia una realtà effettiva. In compenso però ci sono delle persone che lo fanno, volontari che lo fanno, no, io non credo che si possa configurare questo rischio, insomma, non credo proprio, ecco. Spero.
Io vorrei in parte dare un contenuto di informazione che può essere utile, in parte porre un quesito. L'informazione può essere utile questa. Abbiamo fatto recentemente, parlo del mio dipartimento di sociologia, una ricerca sul testamento biologico, anzi sulle, meglio direi, chiamare direttive anticipate. E a una domanda che chiedeva questo, in condizioni di dolore estremo, il decesso comunque inevitabile in tempi brevi, può essere considerato un'eutanasia? Il 50% dei medici che abbiamo intervistato in giro per l'Italia, anzi più del 50%, dice che questo non può, non deve essere considerato eutanasia, che non lo considererebbe personalmente eutanasia. Afferma anche una quota consistente, circa il 60% dei medici che ho intervistato, dice che una forme eutanasiche velate sono praticate di routine. L'informazione che volevo invece è relativa al problema dell'idratazione, anzi più che dell'idratazione dell'alimentazione, perché anche qui c'è una grossa polemica se l'alimentazione, per esempio attraverso il sondino nasogastrico, debba essere considerato un trattamento medico e quindi potenzialmente considerabile nelle direttive anticipate, oppure deve essere considerato un trattamento assistenziale, quindi mai negabile. Allora, ho letto recentemente un quesito che vorrei, rispetto al quale qui vorrei che la disegno rispondesse, cioè qualcuno dice ok, ma è cibo quello che viene dato al paziente attraverso il sondino nasogastrico? Perché la disegno ha detto il cibo non si può negare, ma quella miscela di sostanze chimiche può essere considerato cibo? Alcuni medici dicono che non è cibo e che è un mix praticamente medicamentoso e non cibo.
Un orientamento prevalente, cioè qua un documento di grandi rabbini come gli Ashiv, Shlomo Zalman Auerbach, Wozner e Karlitz, è che l'alimentazione attraverso sonda comunque sia considerata alimentazione normale e non va interrotta. Questo è l'orientamento prevalente.
Abbiamo ascoltato molte analisi dove molte sottigliezze sono state messe in evidenza. E spesso nella tradizione ebraica le sottigliezze fanno una grandissima differenza. Io chiedo se Rav è d'accordo con l'impressione che ho avuto dalle sue parole, e cioè che qui noi stasera abbiamo posto l'attenzione non solamente sulla peraltro importantissima vita del paziente destinato a vivere o a morire, o del medico destinato a intervenire o non intervenire, ma anche e soprattutto sulla salute etica di chi? Del popolo che continua a esistere nel momento in cui fa certe cose o si astiene da fare certe cose. Vorrei sapere se ho inteso bene, se è d'accordo oppure no.
Certamente le norme non sono riferite al singolo individuo, ma sono, per questo sono così importanti queste discussioni, perché riguardano proprio l'orientamento generale della società. perché questi stati terminali rappresentano il limite della legge fondamentale che regola qualsiasi società, che è il divieto di omicidio, e quindi è su questo che si valuta anche il valore di una società.
Se non ci sono altre domande, chiuderei qui i lavori con intanto alcuni ringraziamenti. Il primo chiaramente a Emanuele, che ha esposto la parte legislativa. Un ringraziamento più grosso a Rabbino Capo, che ci ha dato il senso di come i rabbini arrivano attraverso delle fonti antichissime ad affrontare poi dei problemi che sono di grandissima attualità. Mi sembra che questo sia stato proprio un paradigma fondamentale per capire come il decisore moderno riesce a far combaciare la halakha, ripeto, principi antichissimi, a queste situazioni di grande attualità. Voglio ringraziare il padrone di casa, qui Andrea Mondello, che ci ha offerto questa sala, il suo collaboratore Massimiliano Corella e la dottoressa Sanneris, che come al solito anche in altre occasioni abbiamo fatto attività qui, si è messa a disposizione e ha fatto sì che tutto funzionasse alla perfezione. Io, come considerazione finale, vorrei intanto porre l'attenzione su come il Benedetto Giovani, impersonificato questa sera da Daniele, ci ha dato una dimostrazione di come i nostri giovani stanno cambiando un po' l'impostazione del porsi nella vita comunitaria, di andare alla ricerca della propria identità, e le citazioni che ha fatto sono delle citazioni profonde che hanno richiesto studio, e non è soltanto lui ma tutto il gruppo dei giovani del Benebrit che sta affrontando questo percorso per essere poi diciamo i leader dell'ebraismo romano e speriamo dell'ebraismo nazionale. Perché se non conosciamo quella che è la nostra identità non possiamo certo andarla a discutere e a confrontarci con gli altri. Quindi un applauso ai giovani del Benebrit. Sulla scelta di questa sala è stato già detto molto. Noi, nonostante, e questa è una storia che si ripete, abbiamo commemorato l'altro giorno il giorno della memoria. Nonostante in varie generazioni c'è chi ha cercato, lo diciamo nella Gadà, cerca di distruggere il popolo ebraico, siamo qui, continuiamo ad essere presenti, continuiamo a voler dare il nostro contributo. La serata di questa sera ne è un esempio. Non vogliamo imporre nulla a nessuno di quelle che sono le nostre regole, ma portiamo avanti la nostra posizione con grande dignità, consapevoli del fatto che stiamo dando un contributo appunto alla società civile e a tutte le persone che sono pronte a confrontarsi per continuare a dare questo nostro contributo fattivo per far capire quali sono i principi dell'ebraismo. Ho detto più volte, chi mi conosce lo sa che questa frase io la ripeto molto spesso: non possiamo identificare gli ebrei soltanto con la Shoah. Nella Shoah siamo stati degli attori passivi, in 3500 anni di nostra storia abbiamo dato dei contributi in tutte quelle che possono essere il pensiero, le arti, le scienze, e questo deve essere l'obiettivo delle giovani generazioni. Credo che questa sia anche la risposta più forte, la serata di questa sera, e l'impegno dei nostri giovani, la risposta più forte anche in questi ultimi giorni. Chi da una parte dovrebbe soltanto pensare a erogare servizi piuttosto che stare a dettare delle linee politiche, parlo anche nell'ambito dell'ebraismo italiano, e chi invece dall'altra parte, facendo delle recensioni di libri, dice che gli ebrei di oggi sono un gruppo meno forte, meno protagonista e meno in grado di esprimersi nel dibattito pubblico. Credo che stasera abbiamo dimostrato veramente il contrario. Per concludere, su questo tema nei prossimi mesi faremo una tavola rotonda o un confronto anche con altre religioni. Altre attività che stiamo mettendo in cantiere con il Benebrit, che saranno pubbliche, saranno appunto sul contributo che gli ebrei hanno dato dal risorgimento alla formazione di questa Repubblica, proprio perché siamo stati sempre parte attiva ed integrata di questa nazione. E un'altra delle serate che saranno prossimamente presentate è sulla nuova legge sulla parità religiosa. Un'ultima segnalazione di servizio. Sapete tutti quanti che dal 4 al 12 luglio ci sarà a Roma, ci saranno gli European Maccabi Games, i giochi del Maccabi, che è il più grande evento ebraico mai realizzato in Italia. Oltre ad essere un importante evento sportivo, una straordinaria occasione di incontro e di scambio, questa manifestazione offrirà a tutti, giovani e non, l'opportunità di dare il proprio contributo, indispensabile ma di grande soddisfazione, come volontari. Chi vuole avere informazioni in proposito o fornire la propria disponibilità si può rivolgere, in fondo ci sono i rappresentanti, Tobia Zeri e Carlo Raccà, che coordineranno lo staff dei volontari. Grazie a tutti per l'attenzione e vi faremo sapere i prossimi appuntamenti.